One of the hardest parts of getting older is feeling like something's off in your body, but not knowing exactly what. It's not just aging. It's often your hormones, too. When they fall out of balance, everything feels off. But here's the good news. This doesn't have to be the story of your next chapter. Hormone Harmony by Happy Mammoth is an herbal formula made with science-backed ingredients designed to fine-tune your hormones by balancing estrogen, testosterone, progesterone, and even stress hormones like cortisol. It helps with common issues such as hot flashes, poor sleep, low energy, bloating, and more. With over 40,000 reviews and a bottle sold every 24 seconds, the results speak for themselves. A survey found 86% of women lost weight, 77% saw an improved mood, and 100% felt like themselves again. Start your next chapter feeling balanced and in control. For a limited time, get 15% off your entire first order at happymammoth.com with code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
Federico Fubini. L'oro e la patria. Storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato. L'inizio del libro si concentra sulla figura di Niccolò Introna e sul suo ruolo nella Banca d'Italia nel periodo che precede l'8 settembre 1943. La narrazione si apre su una scena carica di tensione. Il vecchio banchiere si ritrova, anni dopo la guerra, a dover giustificare le proprie azioni, come se fosse lui l'imputato invece dei veri colpevoli. Introna è un uomo che ha vissuto la sua carriera con una rettitudine incrollabile, ma ora si trova a dover difendere le scelte compiute in un'epoca di caos e corruzione. Ci si sposta poi su un evento chiave: il trasferimento di fondi governativi ai conti privati di Benito Mussolini e di suo figlio Vittorio. Il 6 ottobre 1943, Mussolini, ormai rifugiato a Salò e capo del governo fantoccio della Repubblica Sociale Italiana, scrive una lettera al governatore della Banca d'Italia, Vincenzo Azzolini. Con la sua solita perentorietà ordina l'estinzione di due conti correnti presso la Banca d'Italia contenenti circa 10 milioni di lire per trasferirli a Vittorio Mussolini. Azzolini, uomo vicino al regime e da anni fedele esecutore degli ordini del duce, esegue senza esitazioni. Vittorio Mussolini si reca a Roma per ritirare il denaro, che viene poi depositato in conti personali presso le filiali di Verona e Brescia, con un tasso di interesse privilegiato del 4%, più del doppio del tasso normale. La gestione di questi fondi non è chiara, ma documenti della Banca d'Italia dimostreranno che una parte di essi viene utilizzata per finanziare le operazioni della Repubblica Sociale, mentre altri soldi rimangono inutilizzati sul conto personale di Vittorio fino agli ultimi giorni di guerra. Alla vigilia della caduta di Salò, tra dicembre 1944 e aprile 1945, i conti vengono rapidamente chiusi e i fondi trasferiti in varie operazioni finanziarie opache. Il 16 aprile 1945, Vittorio Mussolini, in fuga verso Milano, preleva il saldo rimanente del suo conto a Verona, portandosi via una somma che, rivalutata con il potere d'acquisto dell'epoca, potrebbe equivalere a diversi milioni di euro attuali. Introna osserva tutto questo con sgomento e, nel dopoguerra, si trova coinvolto nelle indagini che porteranno Azzolini a processo per la sua complicità nel saccheggio delle risorse pubbliche. Ma quello che lo colpisce di più non è tanto il furto di denaro, quanto il destino dell'oro della Banca d'Italia, che si prepara a proteggere in segreto. Il 20 settembre 1943 è il giorno in cui la Banca d'Italia viene presa d'assalto dai nazisti. Alle 15.30 un gruppo di ufficiali tedeschi, guidati da Herbert Kappler e dal console tedesco Moellhausen, varca i cancelli di Palazzo Koch, sede della Banca d'Italia a Roma. La loro richiesta è chiara e perentoria. Vogliono tutto l'oro della banca. In quel momento Nei cavò della Banca d'Italia si trovano quasi 120 tonnellate di oro, suddivise tra lingotti e monete, provenienti non solo dalle riserve italiane, ma anche da metalli razziati in Francia e Jugoslavia durante la guerra. I tedeschi pianificano di trasportarlo a Berlino per sostenere l'economia di guerra del Terzo Reich. Introna, però, ha previsto questa mossa e, nei giorni precedenti, ha messo in atto un audace piano per nascondere parte dell'oro. Con l'aiuto di alcuni funzionari fidati, tra cui il cassiere centrale Fabio Urbini, fa trasferire circa metà delle riserve auree in un'intercapedine segreta tra i muri del Palazzo della Banca d'Italia. Questa intercapedine, progettata a fine Ottocento dall'architetto Gustavo Koch come misura di sicurezza, è un corridoio stretto e lungo situato tra le mura perimetrali dell'edificio. L'oro viene trasportato di notte, tra il 18 e il 19 settembre, con barili e bisacce. Alcuni testimoni affermano che, per rendere il nascondiglio ancora più difficile da individuare, i barili vengono riempiti d'acqua per schermare il contenuto nel caso di ispezioni con metal detector. Il mattino del 19 settembre, quando Introna torna dal governatore Azzolini per informarlo che l'operazione è quasi conclusa, questi accetta la decisione, ma con riserve. Non vuole nascondere tutto l'oro, temendo che se i nazisti non trovassero nulla, potrebbero reagire violentemente. Decide quindi di lasciare circa la metà delle riserve nei cavò, nella speranza di convincere i tedeschi che stanno ricevendo tutto ciò che la banca possiede. Quando il 20 settembre Kappler e Moellhausen si presentano a Palazzo Koch, il piano di Introna è già in atto. I tedeschi, ignari del fatto che metà dell'oro sia stato nascosto, organizzano il trasporto della parte visibile nei cavò. Nei giorni successivi viene preparato il carico di lingotti e monete, che viene poi inviato a Verona, sotto il controllo del funzionario della Reichsbank Maximilian Bernhuber. Introna, consapevole di non poter fermare i tedeschi, osserva in silenzio, ma con la consapevolezza di aver salvato più di 50 tonnellate di oro dalla rapina nazista. Dopo la sottrazione dell'oro da parte dei nazisti, il libro si concentra sulle dinamiche politiche ed economiche della Repubblica Sociale Italiana e sulla corruzione dilagante nel regime di Salò. Introna, con la sua lunga esperienza nella Banca d'Italia, è tra i pochi uomini a conoscere nel dettaglio il saccheggio delle risorse pubbliche da parte del regime e a essersi battuto, per anni, contro un sistema di intrighi e appropriazioni indebite. Mentre l'oro viene trasferito a Verona sotto il controllo della Reichsbank, il resto delle risorse economiche dell'Italia occupata finisce nelle mani di faccendieri e gerarchi del fascismo, che cercano disperatamente di arricchirsi prima della fine. Tra loro vi sono personaggi come Roberto Farinacci, Giacomo Acerbo e Achille Starace, i quali attraverso banche e istituti finanziari compiacenti manovrano fondi pubblici per favorire i propri interessi. Introna, benché consapevole dei rischi, continua a documentare con precisione queste operazioni fraudolente, accumulando prove contro coloro che stanno distruggendo economicamente il paese. Una delle sue fonti principali sono i rapporti interni della Banca d'Italia, che evidenziano come i gerarchi abbiano accesso privilegiato a finanziamenti, prestiti e fondi di emergenza. Nel frattempo, la sua posizione nella banca diventa sempre più delicata. Azzolini, ormai completamente asservito alla Repubblica di Salò, cerca di mantenere il controllo della situazione, ma si trova costretto a subire la pressione dei nazisti e dei fascisti, che vogliono sempre più denaro. Introna sa che la sua opposizione gli sta attirando nemici potenti, ma continua a operare nell'ombra, cercando di preservare il più possibile l'integrità dell'istituzione che serve da oltre 50 anni. Mentre la guerra si avvia alla conclusione, molti gerarchi fascisti iniziano a pianificare la fuga, accumulando ricchezze e cercando rifugi sicuri. In particolare si diffondono voci sul fatto che Mussolini e i suoi fedelissimi stiano cercando di mettere al sicuro tesori in Svizzera. Il libro descrive in dettaglio il clima di paranoia e tradimenti che caratterizza gli ultimi mesi della Repubblica Sociale Italiana. Il nord Italia è sempre più isolato e le forze partigiane avanzano, mentre i nazisti iniziano a perdere fiducia nei loro alleati italiani. Uno degli episodi più significativi è l'acquisto di una villa sul lago di Como, destinata a diventare un nascondiglio per parte delle ricchezze accumulate dal regime. Documenti e testimonianze indicano che, tra il denaro trasferito al nord da Vittorio Mussolini e quello accumulato da gerarchi in fuga, si stia tentando di costruire un fondo segreto per finanziare l'esilio di alcuni membri del regime. Introna, sempre attento a registrare ogni operazione sospetta, raccoglie prove di questi movimenti di denaro e le conserva con cura, nella speranza che possano servire a ristabilire la giustizia dopo la fine della guerra. Nel frattempo i rapporti tra Azzolini e i tedeschi si fanno sempre più tesi. Il governatore è visto con sospetto dagli stessi nazisti, che temono che possa nascondere ulteriori fondi o che stia cercando di salvare se stesso.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
A discapito dei suoi superiori. Con la liberazione ormai imminente, i protagonisti di questa vicenda affrontano destini molto diversi. Azzolini, governatore della Banca d'Italia, viene arrestato e processato per la sua complicità con il regime fascista. Introna, invece, viene riconosciuto come un uomo di integrità, tanto che il nuovo governo lo nomina commissario straordinario della Banca d'Italia, ruolo che assume dopo l'arrivo degli alleati a Roma nel 1944. Vittorio Mussolini, che aveva prelevato milioni di lire dai conti segreti del padre, fugge in Sud America, dove cerca di evitare la giustizia italiana. Si raccontano con grande dettaglio le indagini condotte nel dopoguerra sui fondi segreti del regime fascista e sul destino dell'oro sottratto dai nazisti. I processi per l'epurazione mettono in luce la vastità della corruzione all'interno del fascismo, ma spesso si scontrano con resistenze politiche e burocratiche. Introna testimonia in alcuni processi, ma il suo nome viene progressivamente oscurato dalla memoria collettiva. Molti dei documenti che aveva raccolto finiscono dimenticati o distrutti, e la sua figura viene lentamente cancellata dalla storia ufficiale. Il processo contro Vincenzo Azzolini è uno dei momenti più significativi del dopoguerra italiano. L'ex governatore della Banca d'Italia deve rispondere dell'accusa di aver collaborato con il regime fascista e di aver facilitato il trasferimento delle risorse dello Stato nelle mani dei nazisti e della Repubblica Sociale. Introna è chiamato a testimoniare e porta con sé una documentazione accurata sulle operazioni compiute durante la guerra. Il processo è segnato da un clima di ambiguità e compromessi. Mentre alcuni vorrebbero una condanna esemplare per Azzolini, altri, preoccupati per la stabilità delle istituzioni finanziarie, preferirebbero evitare scandali che possano danneggiare la fiducia nella Banca d'Italia. Alla fine, Azzolini viene condannato, ma la pena è relativamente lieve rispetto alla gravità delle accuse. Il verdetto lascia un senso di insoddisfazione tra coloro che, come Introna, avevano sperato in una giustizia più severa. Dopo la liberazione di Roma e la fine della guerra, l'Italia è in una situazione economica disastrosa. Il nuovo governo deve affrontare il problema della ricostruzione e, soprattutto, della stabilità monetaria. La Banca d'Italia ha un ruolo centrale in questa fase e il nome di Luigi Einaudi emerge come quello di una figura di garanzia per guidare l'istituto. Einaudi, economista e giornalista di grande autorevolezza, viene nominato governatore della Banca d'Italia nel 1945. Il suo compito principale è ripristinare la fiducia nel sistema finanziario e porre le basi per una ripresa economica. Einaudi è noto per la sua rigorosa visione liberale dell'economia e per la sua integrità morale, caratteristiche che lo rendono un perfetto successore di Azzolini, il cui operato è stato macchiato dalla collaborazione con il regime fascista. Per Introna, l'arrivo di Einaudi rappresenta un momento di speranza. Sebbene il vecchio banchiere non abbia mai aspirato a ruoli di potere, il fatto che alla guida dell'istituto ci sia finalmente una figura autorevole e indipendente lo rassicura. Tuttavia, La sua esperienza lo porta a essere diffidente. Sa bene che la politica italiana è capace di riscrivere la storia e di seppellire le verità scomode. Mentre Einaudi inizia il suo lavoro, Introna si ritira gradualmente dalla scena pubblica, consapevole che il suo nome e il suo operato verranno presto dimenticati. Mentre la Banca d'Italia cerca di ricostruire la propria credibilità, l'Italia affronta il momento cruciale della nascita della Repubblica. Nel 1946 si tiene il referendum tra monarchia e repubblica e la Costituente inizia a lavorare alla nuova Carta Costituzionale. Il libro racconta il dibattito economico che anima l'Assemblea Costituente. Alcuni vogliono un maggiore controllo dello Stato sulla Banca d'Italia, mentre altri, come Einaudi, difendono l'indipendenza dell'istituto. Introna osserva questi sviluppi da lontano. Il suo contributo alla salvezza dell'oro della Banca d'Italia non viene riconosciuto ufficialmente e il suo nome non viene mai menzionato nei grandi discorsi sulla ricostruzione del paese. La politica italiana sembra voler cancellare il passato recente, evitando di fare troppa luce sulle complicità tra il regime fascista e il mondo finanziario. Nel dopoguerra vengono avviati nuovi processi contro funzionari e dirigenti che hanno collaborato con il regime fascista. Molte di queste inchieste si concludono con assoluzioni o condanne miti. Introna, che ha trascorso decenni a combattere la corruzione e le malversazioni all'interno della Banca d'Italia, assiste con amarezza a questo spettacolo. La sua testimonianza viene richiesta solo in pochi casi e spesso i suoi documenti non vengono neppure presi in considerazione. Il libro sottolinea come, a partire dal 1948, l'Italia cerchi di voltare pagina senza fare davvero i conti con il proprio passato. La guerra fredda e la necessità di stabilità politica spingono molti a chiudere un occhio sulle responsabilità del passato, permettendo a molti ex fascisti di reinserirsi nel nuovo sistema democratico. A questo punto della narrazione, il libro segue le vite dei protagonisti della vicenda dopo la guerra. Vincenzo Azzolini, l'ex governatore della Banca d'Italia, sconta solo pochi anni di carcere e poi scompare dalla vita pubblica. Vittorio Mussolini, dopo essere fuggito in Argentina, torna in Italia nel dopoguerra e riesce a ricostruirsi una vita senza mai pagare davvero per il suo ruolo nella gestione dei fondi della Repubblica Sociale. Luigi Einaudi diventa presidente della Repubblica nel 1948, segnando una svolta per l'Italia repubblicana. Niccolò Introna, ormai anziano e in pensione, vive i suoi ultimi anni nel silenzio, senza mai ricevere il riconoscimento che meriterebbe per il suo operato. Si racconta come, nel dopoguerra, l'Italia abbia scelto di dimenticare molte delle storie scomode legate al fascismo e alla corruzione. Il nome di Introna, che avrebbe dovuto essere ricordato come un eroe della resistenza finanziaria contro il nazifascismo, viene progressivamente cancellato dalla memoria collettiva. C'è una riflessione sulla memoria e sull'oblio. L'autore ricostruisce la figura di Niccolò Introna attraverso documenti e testimonianze, restituendogli il posto che gli spetta nella storia d'Italia. Si fa riferimento all'idea che la storia abbia spesso tre angoli ben visibili: i vincitori, i vinti e coloro che raccontano i fatti, ma che esista anche un quarto angolo, quello delle storie dimenticate, delle vicende taciute e dei personaggi cancellati dalla narrazione ufficiale. Introna appartiene a questo quarto angolo, un uomo che ha servito lo Stato con dedizione, ma che è stato dimenticato per convenienza politica. Il libro si chiude con una riflessione amara. L'Italia del dopoguerra ha preferito chiudere un occhio su molte delle responsabilità del fascismo per garantire la stabilità politica e, così facendo, ha cancellato la memoria di uomini come Niccolò Introna. Grazie alla ricerca storica, il suo nome può finalmente riemergere, restituendogli il riconoscimento che non ha mai avuto in vita. Il libro di Federico Fubini è un'opera fondamentale per comprendere il ruolo della Banca d'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e la complessa transizione al dopoguerra. Attraverso la storia di Niccolò Introna emerge un ritratto impietoso della corruzione fascista, della complicità tra politica ed economia e della volontà di cancellare il passato scomodo. Introna rappresenta un esempio di integrità in un'epoca segnata dal compromesso e dall'opportunismo. Il suo ruolo nella salvezza dell'oro della Banca d'Italia è stato per anni dimenticato, ma grazie a questa ricerca storica possiamo oggi riscoprirlo e riconoscerlo come uno degli eroi silenziosi della nostra storia.
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. GEICO's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with GEICO.
Have you ever killed a houseplant before? Don't worry, you are not alone. But what if I told you you're not destined to be a plant killer? What if I told you you could not only fill your home with gorgeous, luscious, happy, thriving plants, but live a happier life through caring for them? Hey, new plant friend, my name is Maria. I am a former plant killer turned happy plant lady and host of the Growing Joy with Plants podcast, where it is my life's mission to help you grow happy plants and thrive alongside them. Because when you learn to care for plants, you really learn to slow down, connect with nature, and nurture yourself too. Each week, I share expert tips, inspiring conversations, and soulful planty wisdom to help you grow a greener, happier life. So if you're ready to turn your plant struggles into plant joy and get the green thumb you've always dreamed of, search Growing Joy with Plants wherever you listen to podcasts and hit subscribe. That's Growing Joy with Plants podcast. Let's grow some joy together.